Con l'appello, prego dottoressa.
Buonasera, Nico Giberti.
Sì.
Ribatici Roberta.
Sì.
Menozzi Daniele. Rossi Fabio. Annovi Alessandro. Srebrenic Simone. Assente. E assente giustificato, verrà?
Secondo me arriva però.
Va bene. Benassi Andrea. Cosseddu Noemi. Ferrari Giulia. Canapini Davide. Marmiroli Giovanni. Peria Roberto. Grasselli Luca. Ed è presente l'assessore Nasi, assessore esterno Nasi. E scrutatori?
Nominiamo gli scrutatori. Benassi, Annovi, Peria. Grazie. Allora, nelle comunicazioni seguirà l'atto di comunicazione al Circolo Tennis, che ha rinnovato le cariche del proprio CDA. Dovevamo fornire due nominativi, uno di maggioranza e uno di minoranza. Allora comunico al Consiglio che vengono confermate le figure che erano rappresentative per il Comune anche in precedenza. Ho raccolto la disponibilità di Simone Caprari e anche la rinnovata disponibilità di Roberto Peria, sentita la minoranza, e quindi comunicheremo questi due nominativi per il proseguio del lavoro in collaborazione col CDA del Circolo Tennis Albinea. Quindi possiamo passare al punto numero 2, approvazione verbali sedute precedenti, quelle del Consiglio del 29 gennaio 2018 e del 5 febbraio 2018. Prego.
Presa d'atto delle relazioni sull'attività del Comitato per i gemellaggi anno 2017 e programmazione generale per l'anno 2018. Mozione presentata dal consigliere Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, per la valorizzazione del pezzo del muro di Berlino. Comunicazione delibera di giunta comunale numero 129 del 19 dicembre 2017, adottata ai sensi dell'articolo 116,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Definizione agevolata delle entrate dell'ente ai sensi dell'articolo 1,11 quater del decreto legge 16 ottobre 2017, come convertito dalla legge 4 dicembre 2017 numero 172. Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018. Approvazione tariffe della tassa rifiuti TARI anno 2018. Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2018. Modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC nella parte relativa al TASI, tributo per i servizi indivisibili. Determinazione aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2018. Determinazione del tasso complessivo di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale dei lavori anno 2018 ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50 del 2016 e del decreto ministeriale 24 ottobre 2014. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Presentazione al Consiglio Comunale del bilancio e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018-2020. Ordine del giorno presentato dal consigliere Davide Ganapini, capogruppo centrodestra Albinea, ad oggetto il Comune di Albinea aderisca alla campagna ONU rendere le città resilienti. Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvazione. Approvazione del bilancio di previsione, esercizi 2018-2020, regolamento in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell'amministrazione approvazione, programma degli incarichi e collaborazione a persone fisiche per l'anno 2018 approvazione.
Grazie. Passiamo quindi all'approvazione dei verbali delle sedute del 29 gennaio 2018 e del 5 febbraio 2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Chiedo al segretario se posso fare un passo indietro sulle comunicazioni e darne un'altra, perché effettivamente A fine marzo, anche questa credo sia una comunicazione che magari avete già tutti raccolto, ma è questo il primo momento utile per dirlo ufficialmente, sono state presentate le dimissioni dall'assessore Simone Caprari, perché il suo nominativo è stato proposto come sindaco revisore della nostra partecipata IREN. Il 19 di aprile in assemblea dei soci è stata approvata la sua candidatura e quindi è diventato a tutti gli effetti sindaco revisore di IREN S.p.A. verificata appunto già in prima battuta non una totale incompatibilità ma diciamo un'opportunità di recepire le dimissioni in maniera concordata tra di me, tra Simone e l'assessore e anche sentita IREN, si è deciso appunto di accogliere le sue dimissioni. Le deleghe del bilancio e dello sport rimangono in capo a me per quest'ultimo anno di mandato. E quindi insomma io faccio personalmente ancora anche in questa sede i complimenti all'assessore Caprari per il grandissimo riconoscimento professionale. Lui insomma l'ha già esternato, ovviamente è dispiaciuto diciamo di lasciare questa avventura, ma effettivamente insomma era irrinunciabile il prestigioso ruolo. E quindi insomma lo salutiamo ringraziandolo davvero per quello che ha dato in questi 4 anni di impegno costante e sapiente diciamo su tutte le deleghe che ha diciamo, guidato in prima persona, ma anche su tutto il contributo al dibattito che c'è stato in giunta e anche in consiglio. Quindi auguriamo a lui davvero un buon lavoro, un buon proseguimento della sua carriera. Con questo passiamo al punto numero 3, facendo accomodare la dottoressa Montanari. Punto numero 3, comunicazione e variazione di bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato. Prego.
Buonasera. Dunque, diciamo che questa comunicazione attiene ad una variazione di bilancio. In realtà le variazioni di bilancio all'attenzione di questo Consiglio Comunale questa sera sono 3. C'è una comunicazione, una ratifica e un'approvazione nell'ordine. Per quello che riguarda questa comunicazione, che riguarda il fondo pluriennale vincolato, diciamo che questa variazione è un atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione 2017, che è sempre all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, e è uno degli adempimenti inseriti con la riforma della contabilità per passarla appunto a quella armonizzata. L'abbiamo fatto per la prima volta lo scorso anno, lo ripetiamo quest'anno. Si tratta sostanzialmente, in occasione della verifica di tutti i residui attivi e passivi, vale a dire i crediti e i debiti dell'ente in essere al 31/12/2017, e lo spostamento di esigibilità di quelle poste che, ancorché finanziate nell'esercizio 2017, trovano una realizzazione monetaria nell'esercizio 2018. Quindi tutte queste poste passano appunto nell'FPV, il fondo pluriennale vincolato, che deve trovare appunto la propria esternalizzazione attraverso una variazione di bilancio. Quindi questo non era possibile farlo nel momento in cui approvammo il bilancio a febbraio, perché questa revisione è stata fatta successivamente. Questo è il motivo per cui si interviene con una variazione ad hoc che ha avuto anche il nulla osta da parte del revisore del conto.
Grazie dottoressa. Una comunicazione, quindi non c'è il voto. Chiedo ovviamente ai consiglieri se c'è bisogno di qualche chiarimento. Diversamente possiamo procedere con il punto successivo, punto numero 4, ratifica delibera di giunta comunale numero 43 del 13 marzo 2018 relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza. Allora, qua devo fare una premessa, perché devo ammettere una errata informazione che ho dato, non sapendolo, mancandomi un'informazione che è arrivata il giorno dopo che abbiamo fatto la capigruppo, perché io in capigruppo e credo anche, anzi sono sicuro anche col gruppo di maggioranza, ho detto che la delibera in oggetto era per ottenere, per adempiere, diciamo, una richiesta ministeriale che ci chiedeva la messa, diciamo, la variazione per andare a vincolare la richiesta di contributo alle opere di cui noi chiedevamo il contributo. Il problema è che ho detto che i soldi erano arrivati, invece è arrivata la comunicazione che sono stati finanziati 54 comuni su oltre 1000 e noi non ci siamo come l'altro 95% dei comuni. Quindi quel contributo oggi, cioè, chiedo alla ragioniera in questo caso se noi dobbiamo lo stesso votare la variazione, la dobbiamo votare. Perché,
nel senso che questa variazione, adesso faccio una premessa, con la finanziaria è stato messo a disposizione un fondo speciale per il finanziamento attraverso un contributo erariale delle opere connesse alla messa in sicurezza di particolari edifici. Noi abbiamo fatto una richiesta per accedere a questo fondo, una richiesta anche importante, che riguarda per un importo di complessivi 378.000 euro. Poi sono intervenute delle precisazioni da parte del Ministero con cui si invitavano gli enti che avevano fatto richiesta di contributo comunque a tradurre questa richiesta negli strumenti di programmazione, vale a dire nel bilancio, entro il termine ultimo consentito per la sua approvazione, vale a dire il 31 marzo. Quindi anche in assenza di riscontro circa il buon esito o comunque l'esito di questa richiesta che noi avevamo fatto, abbiamo dovuto procedere alla sua iscrizione nel bilancio di previsione, e questo l'abbiamo fatto attraverso una delibera di giunta adottata in via d'urgenza, che va ovviamente ratificata dal Consiglio Comunale, ed è questo il punto all'ordine del giorno. Però adesso, proprio qualche giorno fa, abbiamo avuto notizia, perché è uscito un decreto in cui viene appunto dato conto di quelle che sono le poche richieste di contributo accettate, sono appunto una cinquantina rispetto a una pletora infinita di richieste, tenuto conto che comunque i fondi a disposizione erano molto esigui. Quindi la scelta che il Ministero ha fatto, dice a grandi linee, è quella di supportare i comuni che comunque versavano in condizioni più svantaggiose, di maggior bisogno, cosa che dai dati di bilancio il comune di Albinea non risulta essere in situazione di grave necessità finanziaria. Quindi per questo noi dobbiamo andare a ratificare questa variazione di bilancio, sapendo però fin d'ora che, non essendo stata accettata la richiesta, dovremo tornare indietro su questa variazione, quindi rimettere, cioè praticamente azzerare questa maggiore entrata che comunque abbiamo dovuto dichiarare ancorché incerta. Non so se mi sono spiegata.
Sì, ma infatti il malinteso nasce da quello che io avevo interpretato, il fatto che la variazione la facevamo perché avevamo ricevuto il contributo, invece è stata soltanto una richiesta preliminare, dopodiché abbiamo avuto la risposta definitiva. Un breve aggiornamento, visto che il grosso, diciamo, di questa richiesta di contributo, 348 erano 340 rotti, erano per la palestra, e 25.000 euro erano per una serie di asfaltature che avevamo, insomma, considerato messe in sicurezza del territorio. Un aggiornamento sui finanziamenti chiesti e ottenuti per la palestra, un brevissimo. Il Porfesr, avevamo già ricevuto il parere favorevole per 156.000 euro erotti. Poi abbiamo in sospeso, ricordate, il contributo del GSE che andremo a chiedere, a richiedere, perché c'era stato concesso in sede di rendicontazione a consuntivo dell'opera, perché ci verrà attribuito, riattribuito nel momento in cui il plafond non è esaurito, perché non potevamo chiederlo nel 2017, non avendo, quando è uscito il bando, non avendo ancora completato l'opera. In sede di consuntivo dell'opera, di rendicontazione dell'opera, ad oggi ci risulta che il plafond sia ancora attivo e capiente, quindi dovremmo aggiudicarci quello. Nel frattempo abbiamo partecipato insieme a questo ministeriale anche a un bando regionale del 1944 del 2017 sui progetti di impiantistica sportiva, di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, con scadenza, aveva scadenza il 20 febbraio, abbiamo partecipato lì per un totale di 500.000 euro che grosso modo erano attribuibili alle opere di, strutturali antisismiche, e questo però ancora non abbiamo l'esito, il bando scadeva il 20 di febbraio, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane l'esito di questo bando. Questo è il quadro, diciamo, della richiesta di contributi. Mi scuso se ho dato un'informazione sbagliata per un malinteso, insomma. Questo quindi è da votare. Chiarimenti, Ganapini.
Far... Esatto.
No, questi ultimi due, cioè questo che diciamo oggi abbiamo preso contezza del non essere andato a buon fine, e quest'ultimo che vi ho detto sono arrivati assolutamente in corsa e abbiamo partecipato, credo svolgendo bene la nostra funzione, però non erano previsti quando abbiamo dato copertura all'intervento, insomma, quindi se arrivano sono naturalmente graditi e saranno oggetto di, ben volentieri, di variazioni di bilancio, però non erano conteggiati, insomma. Corretto? Altro? Allora, possiamo passare al voto del punto numero 4, ratifica delibera di giunta comunale numero 43 del 13 marzo 2018, relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività, credo sia chiesta dall'atto, sì. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Ah, Fabio si è dovuto allontanare un attimo perché c'era l'allarme in banca.
Si sentiva sparare. No, ha detto che stava arrivando la polizia perché probabilmente ha suonato l'allarme anche.
Per il voto non c'era Fabio, questo voto. Fisicamente è uscito. Okay. Se non torna bisogna che andiamo a vedere. Passiamo al punto numero 5, variazione di bilancio. Scusa Giovanni. Variazione di bilancio 2018-2020, annualità 2018, approvazione seconda variazione. Allora, qua si tratta di una variazione che invece, vista le tempistiche, abbiamo voluto portarle in consiglio per evitare di farne un'altra urgente, anche se urgente in qualche modo lo vediamo, si tratta perché è un rimpinguamento di un capitolo che avevamo previsto in previsione di bilancio per 8.000 euro sull'acquisto arredi per uffici e servizi comunali, pensando proprio a questa sala. Come vedete, insomma, un po' le tappezzerie, soprattutto delle poltrone dei consiglieri, sono collassate una dopo l'altra nel giro di poco, e quindi, insomma, crediamo che questa sia una sala importante, anche fra l'altro le sedute del pubblico cominciano a essere gravemente danneggiate, e quindi abbiamo raccolto i preventivi, ecco il consigliere Srebrenic. Abbiamo raccolto i preventivi che hanno richiesto appunto un rimpinguamento del capitolo prelevando 7.000 euro dal capitolo manutenzione straordinaria municipio, è un capitolo che ancora non ha delle destinazioni specifiche, giustamente le manutenzioni straordinarie possono essere tali, e quindi viene ridotto questo che era 30.000 a 23 e rimpinguato a 15.000 il capitolo che ho detto prima sugli arredi che era 8. Non lo esauriremo, andremo a spendere 12.500, chiedo conferma Mauro, circa 12.500, quindi rimarrà qualcosina nel capitolo per eventuali altri arredi, e poi se no vedremo in fase di assestamento o quant'altro. Quindi questa è l'approvazione della seconda variazione che andiamo oggi a votare, a deliberare, ecco, quindi non l'abbiamo fatto di giunta, l'urgenza credo sia abbastanza evidente, anche se non l'abbiamo sfruttata una settimana fa o 10 giorni fa in giunta. Ecco, esatto, fra l'altro quello è il campione, può essere utile, scoprila Novi. Quella è la seduta che avrà anche la possibilità di essere alzata a misura. Similpelle, non sarà nera ma sarà blu scura, adesso abbiamo le... Marmiroli. Dai. No, vabbè. E, viene rifatta anche la tappezzeria, no, vengono rifatte, cambiate le sedute anche del pubblico e rifatta la tappezzeria dei pannelli interni, che come vedete verranno tenuti un po' più alti perché come vedete ha assorbito durante probabilmente il lavaggio dei pavimenti, assorbe l'acqua, il tessuto, e quindi verrà tenuto alzato 4-5 cm per evitare questo inconveniente. Credo che la sala sarà dignitosamente rinnovata, insomma. Chiarimenti, richieste, informazioni a riguardo? C'è qualcos'altro, Montanari, a riguardo? No, sulla... Allora possiamo passare al voto del punto numero 5, variazione del bilancio 2018-2020, annualità 2018, approvazione seconda variazione, favorevoli, contrari, astenuti, c'è l'immediata esecutività? Chiedo? Sì, meglio. Immediata. Non c'è? No, visto che è urgente... Possiamo votarla anche se non è scritta. Allora, immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti. Sì, è meglio votarla perché in effetti anche solo un matrimonio o un ricevimento in sala consiliare credo abbia necessità di una maggiore dignità. Insomma. Quindi grazie del voto unanime su questo punto. Ve ne do atto. Allora, passiamo al punto numero 6, approvazione e rendiconto della gestione anno 2017. Allora, vediamo, sono state mandate le slide con ampio margine e quindi prima di aprire il dibattito una piccola digressione tecnica della dottoressa Montanari, due considerazioni mie e poi dopo apriamo tranquillamente il dibattito. Prego, dottoressa.
Diciamo che le slide è una cosa informale che noi mandiamo per cercare di, come dire, sintetizzare e rendere più semplice la traduzione di tutti i dati che sono contenuti nel conto consuntivo, che è una delibera che si compone di oltre 30 allegati, insomma, questo per dare un ordine di grandezza, quindi ben superiore a quello che sono gli allegati del bilancio di previsione. Quindi non solo le slide sono state inviate, ma sono state anche inviati e depositati nei tempi tutti i documenti a corredo appunto di questa deliberazione, non ultimo il parere del revisore del conto. La delibera e l'allegato che approva la relazione della giunta comunale sono il consuntivo, che è, diciamo così, l'atto propedeutico all'approvazione del consuntivo, e la relazione del revisore stesso. Quindi in estrema sintesi, senza entrare in questo momento nel merito, salvo poi entrarci nel corso del dibattito, diciamo quelli che sono sostanzialmente gli elementi essenziali che hanno caratterizzato l'anno della gestione 2017. Allora, ricordando che il bilancio è stato approvato il 20 di febbraio, quindi in leggero ritardo rispetto ai tempi canonici del legislatore, tempi che non sono mai stati approvati, vale a dire il 31 dicembre, ma in anticipo rispetto al spostamento del termine ultimo per deliberare, che era stato fissato al 31 marzo, dicevo il 20 di febbraio è stato approvato il bilancio di previsione, dopodiché abbiamo provveduto immediatamente all'approvazione del PEG e la gestione ha avuto l'avvio. Gli elementi essenziali e più caratteristici di questa gestione sono senz'altro l'applicazione di oneri di urbanizzazione alla parte corrente in ragione di un po' meno del 32%, vale a dire per 74.000 euro. Una cosa eccezionale in discontinuità rispetto al passato è stata la cessione di un mutuo per 1 milione di euro presso l'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo agevolato perché comunque gli interessi vengono, diciamo così, vengono assorbiti dall'istituto stesso, quindi non grava sugli oneri a carico del bilancio. Questo mutuo è stato acceso per dare copertura finanziaria a un'opera importante, si tratta della manutenzione straordinaria della palestra di Via Grandi. Nonostante questa cessione di mutuo è stato comunque garantito l'obiettivo del DUP, in cui ci si riprometteva di mantenere invariato lo stock di indebitamento che l'amministrazione aveva registrato all'inizio del mandato della legislatura. Quindi al 31/12/2014 l'indebitamento era di 2.426.371, l'indebitamento al 31/12/2017 era di 2.402.436, quindi in leggerissima diminuzione, ancorché sia stato assunto questo mutuo. Per quello che riguarda l'andamento delle entrate tributarie, con un particolare focus sul recupero dell'evasione, abbiamo una procedura di accertato e leggermente superiore rispetto alle previsioni, quindi del 100,36%. La lotta all'evasione fiscale ha consentito un recupero di imposta di oltre 800.000 euro, con un incasso al 31/12 di oltre il 65%, quindi gli altri li andremo a recuperare e nel corso di quest'anno e eventualmente mettendoli a riscossione coattiva poi nel medesimo periodo. Un'altra attività molto importante che ha caratterizzato la gestione è stata l'alienazione di 300.000 azioni di IREN, ricavando oltre 700.000 euro, quindi anche questo ha dato un ampio respiro alla finanziabilità delle opere. E come punti di buona gestione dobbiamo evidenziare il fatto che non ci sono dei debiti fuori bilancio, non risultano al 31/12/2017 delle fatture scadute e non pagate, e questo ovviamente a parte i pagamenti per i quali non si è potuto dare corso per irregolarità contributiva. Addirittura i fornitori sono stati pagati registrando dei tempi medi di meno 2,11 giorni, quindi in anticipo rispetto alle scadenze prefissate. Tutti i vincoli sulla gestione sono stati rispettati, non ultimo i limiti sulle spese di personale, e anche il risultato economico, con tutte le difficoltà che comporta una gestione economico-patrimoniale così come è stata ribaltata con l'armonizzata, è stato rispettato. Poi ovviamente bisogna entrare nel merito delle singole voci, come sono state illustrate sia nella relazione della Giunta che nelle slide, e rimaniamo a disposizione per delle puntualizzazioni.
Grazie dottoressa. Sì, la soddisfazione, ecco, di un rendiconto come atto conclusivo di gestione per l'anno 2017, la soddisfazione perché insomma i conti sono a posto e abbiamo chiuso un anno di gestione con delle opere già importanti. Nel 2017 ricordo l'apertura della nuova farmacia, che ha visto anche una novità per tutti gli uffici, un tema nuovo da affrontare che è stato sviscerato credo nel migliore dei modi e che stiamo gestendo in questi primi mesi con soddisfazione, sicuramente con tanti margini, ma che darà sicuramente benefici all'amministrazione pubblica e alla collettività. Aggiungo un dato riferito agli oneri di urbanizzazione, perché è quello che indubbiamente colpisce: siamo al minimo storico di oneri di urbanizzazione per il comune di Albinea, dove abbiamo un incassato di 231.000 euro, che è davvero un minimo che in qualche modo preoccupa, anche perché la tendenza sembrava arrestata, invece abbiamo raggiunto questo nuovo minimo. Come sapete, insomma, non siamo un'amministrazione che ha mai fatto di quell'entrata il proprio metodo di lavoro, però indubbiamente se si riduce un altro po' davvero viene a mancare una voce che dà un minimo di respiro agli investimenti. La minima parte, il 32% che è stato messo a copertura, come succede insomma ad anni alterni ormai da qualche biennio, è una quota minima che trovo fisiologica e che naturalmente perseguiremo di ridurre, se non azzerare, per l'annualità 2018. Ma di fatto il dato secondo me importante è questa ulteriore riduzione proprio del numero totale di oneri di urbanizzazione. Per il resto i dati forniti dalla Montanari ovviamente sono quelli corretti. Io aprirei il dibattito per andare un po' nel dettaglio, se ci sono richieste di chiarimenti o commenti su quello che è un consuntivo che abbiamo insomma avuto modo di vedere e analizzare. Prego. Dichiarazione di voto, chiarimenti, commenti, quello che volete. Garapini.
Puoi andare te? No, avevo una domanda che va abbastanza fuori tema e quindi me la tenevo per ultimo e pensavo di essere l'ultimo. Perché parto dalle slide dove in quella delle attività produttive c'è anche il rendiconto di tutte le iniziative svolte nell'anno 2017, prevalentemente d'estate, insomma la fiera, ciccioli balsamici in autunno, eccetera, eccetera. Quindi volevo capire, appunto, scusate se è un po' fuori tema, se per il 2018, visto che ho letto che ci sono norme stringenti, è una parola riduttiva, per quanto riguarda la sicurezza e quant'altro, che articoli di giornale hanno comunicato che diverse iniziative nei comuni limitrofi, festa del Bazzona Carpineti, Notte Bianca Cavriago, festa dell'Unità Rubianino, eccetera eccetera, saltano per questo motivo. Volevo capire il comune di Albinea a livello di iniziative estive per il 2018 se riusciva a garantire tutto quello che c'è di norma in calendario o ci sono dei problemi anche sul nostro territorio?
Ma la domanda è più che legittima e molto attuale, tanto che Albinea ha già fatto un incontro pubblico invitando fra l'altro anche i comuni limitrofi per approfondire l'argomento. Questo già, adesso mi cogli la memoria, febbraio probabilmente abbiamo affrontato il tema con un'iniziativa del nostro ufficio attività produttive, in collaborazione con la Polizia Municipale, chiamando un tecnico a livello proprio regionale che potesse darci delle informazioni. Questo per sviscerare la nuova normativa Gabrielli su safety and security, che è il tema appunto che sollevavi, che sta mettendo in crisi tanti, o meglio, in crisi tutti. Noi non siamo nelle condizioni, credo, perché la procedura prevede che si debba dare comunicazione alle prefetture delle manifestazioni con planimetrie e con interventi da, secondo diciamo, il protocollo appunto Gabrielli, dopodiché arrivano in seconda battuta le prescrizioni che poi l'amministrazione deve l'amministrazione o l'associazione organizzatrice devono mettere in campo in adempimento alle prescrizioni avute. C'è un fatto, credo che Albinea, per la grande attenzione che ha sempre avuto e le associazioni hanno sempre avuto, cito Proloco per tutte, perché ovviamente l'abbiamo sempre definita l'associazione delle associazioni, ma devo dire anche le associazioni più piccole hanno, sempre sollecitate dall'amministrazione, sempre avuto un'attenzione sulle normative vigenti che sicuramente non ci fa partire da zero. Mancano indubbiamente alcuni adempimenti richiesti da quest'ultima normativa. Noi stiamo condividendo, abbiamo fatto una riunione una settimana fa come uffici, abbiamo condiviso una scelta, cioè di presentare alla prefettura tutto il quadro stagionale delle nostre iniziative, con una mappatura abbiamo individuato 7 luoghi, grosso modo, 7 aree dove si svolgono le nostre manifestazioni, ad esempio la piazza, via Caduti, il piazzale Lavezza, via Crocioni, cioè proprio delle aree dove in alternanza una manifestazione le occupa tutte e le occupa in parte. A questo punto metteremo la prefettura davanti alle procedure che noi abbiamo intenzione di effettuare e nelle modalità, e le modalità con cui abbiamo intenzione di procedere, per cercare di avere un unico protocollo, un'unica prescrizione che risponda un po' a tutte le esigenze, per avere il quadro definitivo, anche perché il rischio è quello di arrivare a 2 giorni dall'iniziativa con delle prescrizioni che devi poi mettere in campo in breve tempo, pena il non fare l'iniziativa o farla a rischio e pericolo, e vi garantisco che già ne abbiamo tutti abbastanza di responsabilità e quindi non vorremmo attirarcene altre. Credo sia l'approccio corretto, la Regione anche si sta muovendo, è stata votata una richiesta di intervento nel Comitato Stato-Regioni per affrontare l'argomento e per dare uniformità a tutti i territori, magari anche creare dei distinguo maggiori sulle varie tipologie di iniziative, perché tu ne hai citate alcune, io credo che, non so, cito sempre, la visita del Papa non debba essere paragonata alla sagra dell'Erbazzone, estremizzo, non è così, però credo che vadano fatti degli ulteriori distinguo, perché...
Sì. Ho citato quelli che sui giornali sono pubblicati come...
Certo.
Siamo le mani, noi rinunciamo subito.
Sì, 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 beh, perché probabilmente, ma senza dare la colpa a nessuno, probabilmente è talmente tanto il gap di quello che dovrebbero fare, di quello che non hanno mai fatto, che hanno detto no, non ce la faremo mai. Noi non siamo in quella condizione, quindi io tutte le manifestazioni che noi siamo abituati a fare, ad oggi le confermiamo, l'intenzione è quella di organizzarle tutte. Vedrete probabilmente delle azioni nuove che ci verranno un po' dettate, che ci sono già indicate dalla normativa vigente, però l'intenzione è quella di farle tutte. Poi dopo è chiaro, se mi dicono che per, che ne so, Libraria dobbiamo mettere gli steward che controllano le entrate e le uscite dei bimbi in ogni angolo del parco, cioè... Credo ci debba essere un limite, ecco, è questo che ti stavo dicendo. Gli enti pubblici stanno sollecitando la conferenza Stato-Regioni a un canale un attimino che vada un po' a chiarire alcuni eccessi che probabilmente si sono intrapresi nella normativa. Come spesso succede, insomma, ecco, un'interpretazione dopo troppo rigorosa, però la prefettura oggi lo pretende, noi le comunicazioni le abbiamo fatte anche sulla chiusura delle ultime iniziative del 2017, grosse prescrizioni non ne abbiamo avute, avete visto nelle ultime manifestazioni la presenza di alcuni mezzi che occupavano la sede stradale per evitare la tragica, insomma, infilata di un mezzo in un luogo affollato. Io vi evito di darvi le mie opinioni, che sono abbastanza critiche, ecco, su questa normativa, perché credo che sia una risposta parziale a un problema che effettivamente forse è enorme, però bisogna che ce lo dicano diversamente, perché se parliamo di sicurezza tutto tondo, credo che sia incalcolabile il rischio di un'iniziativa. Se parliamo di terrorismo, credo vadano fatti dei distinguo su una manifestazione anziché un'altra, però io mi chiedo anche se poi il privato è al corrente dei rischi che sta correndo, perché insomma manca ancora quel salto lì, perché la pubblica amministrazione si sta interrogando e sta reagendo. Però c'è un locale, anziché un concerto appunto in un ristorante all'aperto, anziché una processione parrocchiale, rientrano tutte potenzialmente in questa casistica, insomma. Quindi credo che ci sia da fare ancora un po' di strada. Per rispondere alla tua domanda, tutto confermato per il momento. Grasselli?
Sì. Fare solamente una dichiarazione di voto. Credo che il rendiconto sia in linea con quanto visto negli altri anni, però questa volta cambierò il voto, nel senso che sugli ultimi bilanci mi sono sempre astenuto, questa volta il mio voto sarà contrario. Credo che per quanto mi riguarda l'alienazione delle azioni IREN è un fatto che non intendo avallare nemmeno con un'astensione, quindi è un modo per esplicitare ancora una volta quella che è la mia contrarietà ad un atto dell'amministrazione, quindi io voterò contro, insomma.
Altri? Se non ci sono altre considerazioni, io non rispondo a Grasselli, perché ne abbiamo già dibattuto, insomma, quindi abbiamo evidentemente, insomma, posizioni e opinioni diverse sul tema, come legittimo e corretto che sia, insomma. Quindi possiamo provare un ultimo giro di sguardi, possiamo passare al voto del punto numero 6, approvazione del rendiconto della gestione anno 2017, favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività, direi, favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Allora, passiamo al punto numero 7. Scusate che lo prendo sotto. Approvazione e convenzione per l'attribuzione al Comune di Reggio Emilia delle competenze in merito alla dismissione delle partecipazioni di tutti i comuni reggiani nella società Piacenza Infrastruttura S.p.A. Come ricordate, tutti gli anni, negli ultimi anni, ci troviamo a dichiarare in sede di Consiglio Comunale qual è la posizione del Comune. Rimane un attimo, ma se c'è qualche ulteriore chiarimento lo spiego io il punto. E per dichiarare appunto qual è la posizione del Comune rispetto alle partecipazioni, il tema Piacenza Infrastrutture è sempre rimasto in un limbo, perché noi abbiamo sempre dichiarato, come era reale, insomma, l'intenzione ad alienare. Ovviamente l'unico interlocutore possibile era il Comune di Piacenza, che non aveva mai manifestato l'interesse ad acquisirle, e quindi abbiamo sempre proceduto senza effettivamente liquidarle, ma dichiarando la messa in liquidazione. Questo è il tentativo, spero definitivo per l'alienazione, dove noi praticamente deleghiamo attraverso la provincia, il comune di Reggio Emilia, di fare la propria, di riconoscere nel comune di Reggio Emilia la titolarità giuridica per andare in qualche modo a trattare la liquidazione di queste azioni con il comune di Piacenza. La provincia quindi fa, diciamo, da capofila tecnico-amministrativo, nel senso che raccoglie tutti i comuni che hanno quote, noi abbiamo uno 0,48 se non ricordo male, di Piacenza Infrastrutture, raccoglieranno tutte queste quote con questa delibera di consiglio, individuiamo il comune di Reggio come interlocutore ultimo. Non è dato sapere oggi il termine, cioè se ci saranno delle spese e quale sarà il beneficio, diciamo, di questa operazione, che però dovrebbe toglierci dall'impasse, insomma, quindi io l'accolgo con favore e speriamo che sia un'azione politica che dia un esito. Dal punto di vista tecnico questo è un passaggio per permettere l'individuazione di Reggio come elemento giuridico capofila attraverso la provincia. Spero di essere stato chiaro, ma nuovamente apriamo il dibattito se ci sono ulteriori richieste. Ho fatto rimanere la dottoressa Montanari se deve integrare, ma il senso direi che è quello che... Il valore globale, sì, se ce lo dà, 105.000 euro sarebbe il valore a inventario delle nostre azioni, però sì, insomma, bisogna vedere il braccio di ferro come si conclude, insomma. Prego, Canapini.
Ma è qui che abbiamo quella percentuale ridicola, tipo 0,15.
0,48,93, c'è nella prima riga della delibera. No, no, è quello, 0,48,93, sì, è una partecipazione risibile che ha un suo valore oggettivo, poi dopo il mercato, la trattativa più che il mercato dirà, perché... Prego. Marmiroli.
Solo un dettaglio tecnico, a quanto ammontava l'investimento iniziale, cioè questa partecipazione, il costo storico per l'amministrazione?
Proviamo a recuperare il dato al volo, io non lo ricordo, anche perché si perde... Quanto?
Sì, diciamo che io ho un andamento di quello che era la partecipazione dal 2012 a venire a oggi, che valore che è stato determinato sulla base del patrimonio netto, perché non essendoci una quotazione di mercato ovviamente la valorizzazione avviene in questo modo. Quindi abbiamo il costo storico più o meno quello, poi un andamento, 112 nel 2012, 113 nel 13, 115 nel 14, 116 nel 15, 100, più o meno, insomma, non è che si discosta molto.
Altri? Allora possiamo passare al voto. Punto numero 7, approvazione convenzione per l'attribuzione al Comune di Reggio Emilia delle competenze in merito alla dismissione delle partecipazioni di tutti i comuni reggiani nella società Piacenza Infrastrutture S.p.A. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vediamo se c'è sì, immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie, unanimità. Grazie dottoressa Montanari. Passiamo allora al punto numero 8, affidamento in concessione delle palestre di proprietà comunale in orario extrascolastico situate in Albinea, in via Giotto d'Abbondone numero 2/A e Borzano di Albinea in via Vaglia numero 2/B. Linee di indirizzo, approvazione. Allora, questo è appunto il bando in prossima uscita, che ha fondamentalmente una caratteristica di innovazione rispetto al triennio precedente, che è quello di aver istituito un unico lotto che darà in affidamento e gestione entrambe le palestre in un pacchetto unico, quindi non ci saranno due gestori ma un unico gestore. Lo schema rimane pressoché invariato, andremo a lasciare naturalmente le tariffe fissate dall'amministrazione a beneficio del gestore, ci terremo in carico le utenze richiedendo a bando una base d'asta, diciamo, di contributo, come lo chiameremo, dottoressa Peluso? Rimborso spese, diciamo, sulle utenze, che avrà una sua base d'asta e che sarà oggetto anche del bando per eventuali rialzi, ritocchi al rialzo, diciamo. Chiedo se c'è bisogno di spiegazioni, questo è un passaggio dovuto, appunto, passaggio in consiglio prima dell'affidamento, prima dell'uscita del bando, che sarà previsto entro fine aprile, no?
No, non credo.
Esatto, sì, perché secondo me dobbiamo aggiudicare entro giugno, secondo me, sì. Perché poi vabbè, le palestre dopo sono chiuse, sì. E quindi riprenderanno poi le attività in settembre.
La precedente concessione scadrà alla fine di giugno.
Sì, la precedente concessione scade a fine giugno. Quindi dobbiamo attivare il bando per poi aggiudicare, insomma. Garapini.
Posso sapere se anche in precedenza c'era il gestore unico, era sdoppiato? E... Sì, unico?
Ah. È una novità. E chi erano i due gestori attuali che vanno in scadenza e intanto basta?
Per Borzano la polisportiva albinetana e per Viaggiotto la Go Basket.
E le motivazioni che avrebbero portato ad andare su un gestore unico anziché mantenere due differenti?
Perché riteniamo che il rischio che la sola palestra di Viaggiotto non sia sostenibile da un gestore lo riteniamo pericolo reale e quindi preferiamo tenere l'abbinamento per evitare di avere un edificio sportivo senza una gestione che dopo dovrebbe rimanere in capo a noi con dei problemi evidenti, insomma. Quindi cercare di avere un gestore unico che si occupi di tutte e due le strutture, perché non so se la palestra di Viaggiotto ce l'avete presente, però è piccolina, non è polifunzionale, non ha la possibilità di svolgere tutte le attività sportive, ci sta la pallavolo, ci sta il corpo libero, ci sta un po' di ginnastica libera, però non è regolamentare per la pallacanestro, hanno fatto dei corsi di mini basket, però ci limitiamo davvero ai più piccolini, già una categoria superiore non può neanche fare una partita ufficiale dentro la palestra di Viaggiotto. E quindi cominciano a evidenziarsi, insomma, delle problematiche oggettive che, insomma, ci hanno fatto scegliere questa via. Marmiroli.
È un problema che mi sono sempre posto, perché poi alla fine quando si vanno a discutere i bilanci, l'onerosità della gestione delle palestre, delle strutture sportive rappresenta sempre delle cifre importanti. Esiste una forma di rendicontazione da parte di queste società nei confronti dell'amministrazione per cui aggiornano su quali sono anche gli eventuali introiti, per capire, non voglio che lavorino gratis, ma non voglio neanche che la collettività vada a pagare anche oltre quello che non deve pagare. Ecco.
Assolutamente, abbiamo un rendiconto anche molto dettagliato nelle spese di manutenzione ordinaria, nelle spese anche di personale che ovviamente deve mettere in campo un gestore e anche quello delle tariffe introitate, perché quello è un conto abbastanza semplice nel momento in cui voi sapete che durante la consulta sportiva vengono aggiudicate la gran parte delle ore, ascoltate tutte le società sportive che vanno a discutere il riempimento delle varie strutture.
Dopodiché rimangono normalmente degli spazi, che ne so, la tarda serata, il primo pomeriggio, insomma, che il gestore può naturalmente mettere sul mercato, diciamo, però sempre con le tariffe decise dal comune. Quindi la rendicontazione è completa, indubbiamente, insomma, un minimo beneficio il gestore ce l'ha, ecco, però non pensiamo a delle cifre astronomiche, è consultabile, non ce l'ho qua con me, ma è tutta consultabile la rendicontazione, e anche da quello ovviamente abbiamo visto una sofferenza di una delle due strutture, quella di Via Giotto che vi dicevo, e quindi abbiamo preferito, pensiamo di correre meno rischi a far uscire un bando collettivo, insomma un lotto unico si dice. Dottoressa Peluso.
Tra l'altro utilizzeremo la formula della concessione di servizio, quindi la remunerazione del concessionario è data unicamente dalle tariffe, dall'introito delle tariffe, quindi la rendicontazione comunque è importante per l'amministrazione, anzi sarà uno dei documenti che il concessionario dovrà presentare annualmente, insomma comunque con una scadenza stabilita.
Grasselli e poi Peria.
Sì, ripongo la domanda che avevo fatto in capigruppo rispetto alla possibilità eventualmente di subappaltare uno dei due impianti. Non l'ho trovato in delibera.
Allora, il codice degli appalti lo prevede, però noi francamente negli incontri che abbiamo fatto non abbiamo mai parlato di subappalto.
Però, anche perché a livello teorico ci sarebbe la possibilità.
Ma nella concessione di servizi il codice degli appalti non lo prevede direttamente, nei servizi è possibile di sicuro, il subappalto il legislatore non lo dice precisamente nella concessione, mi verrebbe da dire che insomma le norme sono quelle, quindi potrebbe essere possibile, in questa fattispecie non so quanto sia auspicabile, anche perché parliamo di piccoli impianti sportivi, quindi c'è quasi un rapporto diciamo così fiduciario con il concessionario, quindi se il concessionario subappalta, però potrebbe essere comunque un'ipotesi insomma da approfondire.
Io al consigliere Grasselli in sede di capogruppo avevo detto che non era certo un indirizzo che vedevamo con favore, ecco, nel senso che se i partecipanti sono una qualsiasi delle società sportive che conosciamo sul territorio, vorremmo avere un rapporto franco e diretto, insomma mi stupirei di un subappalto a nostra insaputa, questo non potrebbe essere, insomma ci dovrebbe essere comunque comunicato e condiviso.
In ogni caso è possibile presentarsi anche in ATI, in associazione temporanea di imprese, quindi più associazioni potrebbero presentarsi per il bando.
Esatto. Peria, quindi.
Cioè, voi farete un bando sapendo a priori, o immaginando, preventivando a priori che la palestra la più piccola resterebbe, diciamo, non in concessione, in pratica.
Stiamo cercando di evitare un problema.
Cioè, però questo problema nasce da qualche ragionamento, però penso che...
Anche dalle
E poi una cosa, non ho capito bene sulle utenze, la pagano loro, la paghiamo noi come amministrazione, ecco. Grazie.
Anche quello l'ho detto, ma lo ripeto volentieri, le continuiamo a pagare noi, le paghiamo noi adesso, le continuiamo a pagare noi, e loro ci danno un contributo, un rimborso sulle utenze che viene fissato in sede di gara, di bando, in un termine che sarà, diciamo, una valutazione anche sui bandi precedenti, esatto, sui consumi precedenti e su quanto avevano risposto le società sportive nei bandi precedenti. Dopodiché va a gara e quindi il partecipante può decidere anche di aumentarla quella soglia, però insomma. parliamo sempre di cifre non astronomiche, ecco, non si arricchisce l'amministrazione e non si arricchisce neanche il gestore. Ecco, con l'obiettivo, credo, di un'amministrazione su queste strutture è quello di farle funzionare a pieno regime, questo è importante, e di averne, insomma, una buona manutenzione, un buon controllo. Certo, no. Fino adesso non credo non ci abbia rimesso nessuno, certo. Nasi, assessor Nasi.
Sì, volevo fare una precisazione da un punto di vista della gestione, diciamo, energetica. Strutture è sempre andato bene. No, adesso sì, sì. Allora, noi una volta che viene definito il calendario, considerando che il costo maggiore energetico è quello comunque del riscaldamento delle strutture, ok? Allora noi adesso tra l'altro andrà in scadenza, però abbiamo una gestione diciamo anche remotizzata, per cui c'è un gestore che gestisce l'accensione e lo spegnimento degli impianti. E quindi una volta definito un calendario delle ore utilizzate, chiaramente viene con il congruo anticipo e spento altrettanto nei termini definiti, viene fissata una temperatura che deve essere garantita in queste strutture e il riscaldamento viene acceso soltanto chiaramente quando le strutture sono utilizzate, chiaramente col tempo prima e dopo, per poter fare in modo che quando arrivano le persone in palestra ci sia una temperatura utilizzabile, insomma. Quindi in qualche modo diventa relativamente può essere una variabile che rimane in capo a noi, perché non sposterebbe comunque più di tanto le cose, insomma. Il rischio potrebbe essere invece quello che magari uno da temperature troppo basse per magari risparmiare 2 euro di gasolio o di gas, insomma, ecco. Noi tutto quel lavoro che in questi anni abbiamo iniziato e stiamo continuando a fare sull'efficientamento energetico delle strutture è legato anche al fatto di abbassarci il costo dell'energia proprio in questo senso, insomma, quindi cercando di rispettare temperature che siano adeguate e comunque il minimo necessario perché ci si possa fare attività tranquillamente. Allo stesso modo cercare di spendere meno nel fare e quindi risparmiare energia e quindi in questo senso rimane in capo alla gestione, rimane in capo all'amministrazione, insomma, ecco, di queste cose. Tutto lì.
Grazie assessore. Menozzi.
No, ci tenevo a dire solo una cosa, perché è un argomento che un po', insomma, conosco in generale e ci tengo a dire una. Ma in linea di massima io condivido la scelta di accorpare il bando delle due palestre. Effettivamente negli ultimi anni, soprattutto via Giotto, perché è una struttura che ha delle limitate possibilità di poterci fare determinati sport, ce ne possono fare soltanto alcuni, è sempre stato un po' un problema, anche se poi alla fine ci si è sempre cavata a trovare qualcuno che ma comunque ha degli impegni e delle responsabilità non indifferenti anche di tante cose. Ci tenevo soltanto a dire, a suggerire, ma tanto so che verrà sicuramente è già stata pensata questa cosa qua. Intendevo dire che la somma, sostanzialmente, il contributo che verrà chiesto minimo per le due palestre insieme non sia superiore né tantomeno uguale alla somma delle due divise, cioè che se fosse un pochettino inferiore, secondo me sarebbe un segnale che intanto l'amministrazione non intende lucrare sulle due cose. Secondo me sarebbe anche un segnale verso la società che eventualmente farà domanda di un leggero risparmio sulla cosa, o comunque di venire incontro a rispetto a una cifra un pochettino inferiore se sommassimo i due bandi separati. Non so se mi sono spiegato, ma probabilmente sì.
Sì, perché i contributi che nel bando precedente le società che si erano aggiudicate le strutture erano stati di 3.250, mi sembra, Borzano e 1000 Erotti Giotto, quindi insomma sì, siamo, vi do questo ordine di grandezza, sui 4.500, 5.000, 4.000, insomma siamo lì in mezzo, quella forbice qua. Adesso il numero non è stato fissato, ovviamente verrà fissato prima dell'uscita del bando, insomma. Però l'ordine di grandezza è quello, quindi credo vada incontro anche all'indicazione del consigliere Menozzi. C'era Garapino.
La consulta sportiva è già informata di questa variazione del doppio a singolo gestore o vi siete già confrontati con i gestori attuali o capiranno poi?
Ma diciamo che con i gestori attuali presumo che insomma una chiacchierata informale sia stata fatta, ma dopo la delibera di oggi verranno informate tutte le società sportive e quindi ci sarà il tempo, diciamo, per partecipare per tutte le società sportive, ovviamente. Cioè, diciamo che più che una chiacchierata informale si sono raccolti gli umori di questi ultimi 3 anni, diciamo, dei gestori, quindi la nostra è un po' una considerazione che con l'assessore Caprari e gli uffici, insomma, abbiamo fatto per arrivare alla formulazione del nuovo bando, ecco, quindi si sono sommati un pochettino i commenti e la storia. Assessore Rossi.
Aggiungo solo un dato oggettivo che forse non è stato citato, che in via Giotto buona parte delle ore della giornata sono occupate dalla scuola, quindi è gioco forza che è una struttura che a livello di gestore rende molto meno.
Sì, in effetti entrambi, è in delibera ma è giusto riprenderlo, entrambe le strutture sono ad uso anche scolastico, ecco, sulla Giotto grava tutta la scuola elementare, su quella di Borzano gravano elementari e medie di Borzano che sono un'unica sezione, però ovviamente un unico corso, quindi è un po' meno gravosa. Qua la Giotto ha anche sicuramente quell'aggravante ulteriore, insomma. Se si ritiene sviscerato l'argomento, se ci sono altre richieste, senza problemi, allora potremmo passare al voto del punto numero 8, affidamenti in concessione delle palestre di proprietà comunale in orario extrascolastico situate in Albinea in via Giotto da Bondone numero 2A e Borzano di Albinea in via Vaglie numero 2/B, linee di indirizzo, approvazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Aspettate che controllo.
Sì, c'è.
Sì, c'è. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie, abbiamo 2 astensioni, visto registrato.
Sì,
perfetto.
Ma
Annovi
è
fuori. Annovi, sì, che lui si è uscito perché ha detto 7.40, sì, quindi lui è assente.
Quindi è
adesso,
via, però,
sì,
no?
Adesso è assente. Di questo voto è assente. Punto numero 9, approvazione del regolamento comunale per la concessione del patrocinio comunale. Abbiamo fatto la commissione apposita e quindi l'abbiamo discussa e dibattuta. Chiedo alla dottoressa Pelosi se vuol fare un minimo riassunto dell'intervento fatto, dell'operazione fatta, che è un, credo, un beneficio in tema di semplificazione per l'amministrazione, insomma. Piccolo, ma
sì.
Contributo.
Piccola.
Piccolo il contributo alla semplificazione, piccola anche l'illustrazione, no?
Sì. Il contributo, come diceva il sindaco, va nella direzione della semplificazione, ma anche di sancire l'importanza comunque della concessione del patrocinio e dello stemma comunale, che attualmente è menzionato solo nello statuto comunale, un articolo dello statuto, cioè un piccolo periodo. Quindi l'approvazione di questo regolamento va in quella direzione, da una parte valorizzare l'importanza, dall'altra codificare le modalità di richiesta del patrocinio, le modalità di concessione. Il regolamento è stato esaminato nella commissione, quindi il testo che viene portato all'attenzione del Consiglio è sensibilmente modificato rispetto a quello che vi abbiamo mandato
con la convocazione dell'ordine del giorno. In ogni caso, i soggetti beneficiari del patrocinio, quindi che possono richiedere il patrocinio, come avete letto, sono tutti soggetti pubblici o privati che propongono iniziative in qualche modo che promuovono la comunità locale, di interesse per la comunità locale. L'articolo 4 prevede le esclusioni e l'articolo 4 è uno degli articoli che è stato oggetto di modifica su richiesta del consigliere Marmiroli. Le proposte di modifica sono state accolte dalla Commissione. In particolare, articolo 4,1, il consigliere proponeva di aggiungere o comunque menzionare le finalità per cui può essere concesso un patrocinio. Suggerivo, se per lei va bene, di aggiungere al capo primo dello statuto comunale, piuttosto che elencarle tutte, fare riferimento al capo 1 dello statuto, che parte dagli articoli 12 e seguenti, che menzionano tutte le finalità, insomma, perseguite dalle attività del comune. Quindi, se può andar bene questa menzione, questa sarebbe quella proposta dalla Commissione. Altra modifica, sempre all'articolo 4, il consigliere Marmiroli proponeva di togliere un periodo all'articolo 4,1.4, in particolare il periodo ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo per finanziamento della propria struttura organizzativa. Mi spiego, non può essere chiesto il patrocinio per quelle iniziative che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali. Nel testo iniziale c'era scritto appunto ad escluso fine di propaganda o proselitismo e via dicendo. Il consigliere Marmiroli propone di togliere questo periodo.
È stata accolta.
La Commissione ha accolto.
Non ci sono parlato precedenti.
Quindi, ok.
Ne abbiamo analizzato uno per un patrocinio forse dato, ma per un'iniziativa proposta da due gruppi consigliari, però insomma abbiamo deciso di recepirlo.
E per quanto riguarda le modalità di richiesta del patrocinio, sono un po' più strutturate, prevediamo anche un termine per la presentazione della richiesta che nel testo iniziale era di 30 giorni, la Commissione lo ha ridotto a 15 giorni ritenendo che insomma un lasso di tempo anticipato di 30 giorni insomma fosse un po' eccessivo per gli enti, le associazioni del territorio. Contestualmente alla richiesta del patrocinio l'ente o l'associazione deve presentare anche copia del materiale pubblicitario, dei bozzetti, in maniera tale che l'amministrazione possa verificarli. Il soggetto competente al rilascio della concessione, diversamente da come accadeva prima, che era la giunta comunale, adesso sarà il sindaco, quindi il sindaco sulla base dell'istruttoria fatta dal responsabile di settore competente, di area competente, rilascerà con proprio decreto il patrocinio e ne darà comunicazione alla giunta. E il rilascio del patrocinio non comporta automaticamente concessione di altri benefici, contributi o utilizzo gratuito di sale, che quindi seguono la propria normativa, anche perché anche l'uso gratuito di una sala è comunque un contributo indiretto, quindi va deliberato con giunta comunale. Il patrocinio può essere revocato anche una volta concesso, qualora l'amministrazione ritenga che la manifestazione non sia di interesse e di promozione per il territorio. E il rilascio del patrocinio non comporta nessun tipo di responsabilità per l'amministrazione, quindi la responsabilità rimane unicamente a carico del richiedente.
Grazie dottoressa. Chiarimenti? Effettivamente insomma, c'è stato il lavoro della Commissione, quindi se non ci sono ulteriori chiarimenti possiamo passare al voto del punto numero 9, approvazione del regolamento comunale per la concessione del patrocinio comunale, favorevoli, contrari, astenuti, direi immediata esecutività, no non c'è, perfetto. Allora passiamo ai punti 1 bis e 2 bis, li abbiamo chiamati così perché come avete visto non li abbiamo inseriti essendo arrivati fuori tempo massimo ma avendoli comunque accolti, quindi l'1 bis è l'interpellanza su atti vandalici nel territorio del comune presentata dal consigliere centrodestra Albinea Marmiroli Giovanni, prego Marmiroli. Sì, Menozzi.
No, mi dispiace doverlo fare, ma una volta nel mio senso politico mi frega. Nel senso che io uscirò alle due interrogazioni del consigliere Marmiroli, mi dispiace, ma anche se ti è scappata, siamo anche persone che si parlano anche fuori di qui, quindi mi permetto anche di darti del tu. Lo so, a volte scappano delle battute, a volte scappano delle frasi, secondo me assolutamente improprie. Quella che prima ti è scappata sulla seggiola, personalmente in un luogo come questo, in un consiglio comunale, dove secondo me dobbiamo dare anche un minimo, non dico di esempio, perché su questo nessuno di noi è un santo, ma un minimo di etica politica personalmente vergognoso. Per cui come umile gesto, ma proprio per darti un segnale rispetto al fatto che così non mi piace, ma è un, lo ripeto, è una questione individuale. Uscirò, mi dispiace perché non è mai capitato in questa legislatura e non penso che lo farò mai più, ma per darti un gesto che a mio avviso, anche se le cose che dici di cui ho opinione, ma essendo anche interrogazione, non potrò esprimere, io non le ascolto. Ok? Tutto qua.
Palmeroli.
Io accetto in toto quello che stai dicendo. Il mio problema è che non è un problema vostro, ma è un problema mio, è che ero microfono spento ed era una battuta di cattivo gusto. Lo ammetto, mi scuso con tutti quanti. Non ho altre parole. Per cui accetto perfettamente se non partecipi, nessun problema, ci mancherebbe, Daniele. Ciao.
Grasselli?
No, volevo semplicemente anch'io dire la mia. Io lo trovo anch'io onestamente inaccettabile, però apprezzo le scuse di Giovanni. Quindi io volevo uscire, ma a questo punto mi fermo. Apprezzo le scuse perché sono secondo me sentite, quindi condanno anch'io la battuta che ritengo completamente fuori luogo e inaccettabile, però insomma apprezzo anche il fatto che pubblicamente si sia scusato, secondo me è importante, grazie.
Marmiroli.
Farei un breve cappello ad entrambe le interpellanze, perché credo che valga la pena di farlo. Ecco. Io mi scuso con tutti, al di là di quello che ho detto prima, per delle modalità che spesso sono provocatorie per sollecitare il confronto e la discussione. E per entrambe di queste interpellanze le modalità rispecchiano un po' questa modalità. L'intento.
Scusa Giovanni, no, perché sennò non sarebbero state. Cioè, prima anch'io colgo di buon grado le scuse perché erano su una battuta assolutamente fuori luogo. Certo. Nel contenuto delle interpellanze non c'è niente di offensivo, non c'è niente di così grave, quindi il modo, la scrittura, quello non hanno un altro livello di giudizio, quindi non sovrapponiamo le due cose, non ti sentire in difetto anche per questa cosa. Per quella di prima hai fatto bene a scusarti, credo in maniera tempestiva, io ti ho ripreso, ma effettivamente eravamo a microfono spento. Ovviamente la mia opinione è quella già espressa, ma le interpellanze che hai chiesto, se avessero avuto dei toni paragonabili, minimamente paragonabili, non sarebbero state accettate. Prego.
Quello che ho detto relativamente alle due interpellanze non ha niente a che vedere con le scuse precedenti, era proprio quello che tendo a fare, un ulteriore sforzo, perché so che i problemi che sollecito sono problemi che già l'amministrazione ha in considerazione e è più quasi un disagio, un dispiacere, perché spesso sui social si vedono articoli, richieste e problemi sollecitati in un modo che non condivido, quindi mi è piaciuto poter portare problemi che la popolazione sollecita in un ambiente dove i problemi possono essere risolti. Per cui ecco, questa è la motivazione per cui ho presentato queste due interpellanze. Prima c'è quella sugli atti vandalici. Devo leggere il testo, secondo me non ce n'è bisogno. Perfetto, ecco, le uniche cose che mi interessano sono le domande che pongo, per cui quali le attività di prevenzione adottate al fine di limitare e o identificare l'attività, quali sono le misure poste in essere dall'amministrazione per ricondurre gli avvenimenti a una proporzione fisiologica. La verifica del rispetto alla normativa che prevede il divieto di somministrazione, perché purtroppo spesso credo che queste attività siano anche condizionate da questo tipo di attività preventiva. Quali le posizioni adottate e nel caso mantenute nei confronti di chi l'anno scorso ha rovinato la scuola. E poi, sì, siccome so che è successo qualche cosa anche giù al pallone, se è stata intrapresa una qualche attività, che tipo di prevenzione è possibile condividere pubblicamente? Perché se ce n'è qualcheduna che non è stata, che è stata ipotizzata, adottata e si vuole affrontare in sede differente, per me va bene uguale, ecco.
No, sono tutte attività di cui ne parlo tranquillamente, anche perché parliamo di denunce e quindi assolutamente pubbliche, insomma, cioè ci sono atti già formalizzati. Però parto dall'inizio. Quali attività di prevenzione adottate al fine di limitare o identificare le attività? Allora, vabbè, in premessa hai detto una cosa che accolgo con favore, nel senso che sono tematiche purtroppo esistenti sul territorio. Tu parli di una proporzione fisiologica del fenomeno a cui non so dare risposta, nel senso che tendenzialmente dovrebbe essere un numero che tende allo zero, credo, la risposta fisiologica, però non siamo in un mondo perfetto e quindi sappiamo anche che ovunque, non solo ad Albinea, anzi, forse c'è di peggio, ma questo non ci consola minimamente. Gli atti vandalici ci sono sicuramente anche in questi ultimi anni, in una maniera un po' a ondate, ma abbastanza abitudinarie e anche abbastanza circoscritte a un'area specifica del paese, che abbiamo discusso ripetutamente con le forze dell'ordine. Quindi le azioni, le attività di prevenzione adottate sono, credo, bilaterali, perché ne abbiamo già parlato in sede di consiglio e tutte le volte che si parla di in qualche modo sanzione viene citato l'educazione, tutte le volte che si parla bisogna fare educazione viene citato il fatto che ogni tanto bisogna sanzionare. Le azioni sono intraprese da questa amministrazione in entrambi i versi. Dal punto di vista di sensibilizzazione del senso civico, io credo che l'amministrazione non perda una sola occasione per fare proseliti e per fare buona educazione su questi, che sia un'iniziativa sulla pace, che sia un'iniziativa sull'ambiente, che sia una ricorrenza, credo tutti gli amministratori colgono la palla al balzo proprio per parlare di senso civico. Lo dico perché ogni volta che incontriamo le classi, in ogni iniziativa, anche qua dentro quando ci vengono a trovare le quinte, per dire, si parla sempre di cittadino che si misura anche sul comportamento nei luoghi pubblici soprattutto. E l'intensificazione però dei controlli, quella è un'azione che le forze dell'ordine stanno facendo. Gli esiti dopo li vediamo, perché alcuni esiti ci sono stati. E credo che abbia bisogno di un'ulteriore intensificazione. Abbiamo un nuovo comandante, con cui naturalmente mi sono già confrontato, un comandante dei carabinieri intendo, con cui mi sono già confrontato, sta personalmente prendendo anche possesso del territorio, lo sta frequentando anche, mi dice, mi riferisce, con delle perlustrazioni a piedi, oltre che naturalmente di pattuglia con il mezzo, e si sta rendendo conto di alcune criticità che io e la Polizia Municipale gli stiamo sollecitando. E quali sono le misure poste in essere dall'amministrazione? Cito alcune che sono concrete, sono quelle più importanti, che sono, come dicevo, le denunce, perché quando si subisce un danno di una certa portata e anche di una certa simbologia, ormai abbiamo capito che non si può tollerare, e quindi abbiamo fatto qualche denuncia in questi ultimi tempi. Azioni di contrasto, di monitoraggio, sicuramente l'acquisto di fototrappole. Devo dire che in quest'ultimo periodo abbiamo un problema che stiamo affrontando, che è quello della normativa che entrerà in vigore il 25 maggio, la normativa sulla privacy europea, che ci sta mettendo un po' in difficoltà. Con il comando di Polizia Municipale stiamo, e con il rientrante comandante Fontana, lui si è preso in carico di verificare in tempi rapidi la normativa, di capirne l'applicazione, perché di fatto oggi siamo fermi con le fototrappole, perché c'è questa spada di Damocle un po' che grava sull'utilizzo di queste ultime. E lui ha il compito di risolvere il problema in tempi rapidi, perché è uno strumento che si è rivelato molto utile. Lo sapete, ne abbiamo già parlato, sanzioni per gli abbandoni extra isola ecologica, è stato utile anche in alcuni atti vandalici, uno in particolare quello che citi sulla scuola. Infatti sulla posizione adottata dall'amministrazione sugli eventi di circa un anno fa, forse te ne avevo già reso conto, ti avevo già dato conto di quanto fatto, ma naturalmente lo cito anche qua in Consiglio Comunale, noi abbiamo allora fatto l'immediata denuncia, sono stati individuati i responsabili dai carabinieri, le famiglie erano tutti minorenni, hanno pagato il danno e l'iter giuridico è andato avanti fino a conclusione, quindi almeno quello è stato riparato. Credo che si è mancato un pezzo, quello del danno, diciamo, morale, ma soprattutto la mancata prova di sensibilizzazione che hanno perso l'occasione di manifestare ai loro figli i genitori, perché avevamo chiesto e concordato con l'avvocato che li difendeva un'azione anche proattiva di restituzione alla comunità, ma non per etichettarli come i colpevoli, ma inseriti in un contesto più ampio, dove però anche loro si mettessero in gioco per una volta, e quel pezzo lì oggettivamente è completamente mancato. Quindi però non posso fare una reprimenda né alle forze dell'ordine né all'amministrazione, ma lì è mancato il pezzo genitoriale, credo proprio, e questo è un grande rammarico, perché credo che sia uno o il tema in ballo, ecco, perché stiamo parlando, lo ridico, l'ho detto anche in passato, stiamo parlando dei nostri figli, cioè non sono bande di vandali che arrivano da chissà dove, con tutta probabilità tutti gli eventi sono riconducibili con degli innesti, probabilmente la compagnia di amici che arriva, subentra, stimola, non lo so, però protagonisti sono anche assolutamente i figli di Albinea, insomma, quindi ragazzini che crescono, non so con che rabbia o con che noia, e fanno questi piccoli o grandi atti vandalici. Una cosa mi ha colpito, Marmiroli, della tua interpellanza, il punto numero 3, onestamente, perché trovo che quello sia il problema più grave assolutamente di tutti, perché l'atto vandalico è un danno. E la somministrazione di alcolici è un problema che va oltre, tant'è vero che ha anche una ricaduta penale su chi eventualmente somministra ai minori di 16 anni. Lo dico perché mi sono preoccupato quando l'ho visto nell'interrogazione, perché giusto 2 giorni prima che tu presentassi l'interrogazione, quindi non sapevo della tua interrogazione, per la prima volta in questi 4 anni ho avuto una segnalazione in merito, che mi ha detto fra l'altro che, perché cioè, ho fatto una domanda molto spontanea, quando poi l'ho risentita la persona, gli ho detto ma avevi parlato con un consigliere, ma non per dire perché, cioè per capire qual era la connessione. E lui mi ha detto di no, assolutamente, che non aveva parlato con nessuno se non con i carabinieri verbalmente, ma che veniva da me per, appunto, per chiedere una mano, una valutazione su questo che è oggettivamente un problema. Io lì tendenzialmente sono intransigente, forse sarà perché ho dei figli che stanno crescendo, anche se sono minorenni, ma credo che non c'entri solo questo. Ho già avvertito la Polizia Municipale e i Carabinieri di fare un monitoraggio stretto e rapido, perché quello è un problema molto grave, cioè se parliamo di somministrazione a degli under 16, anche agli under 18, ma degli under 16 è una roba anche da un punto di vista sanitario, oltre che sociale, gravissima. Quindi ti invito magari a parlarne con me o con chi di dovere, se hai delle notizie altre, diverse, o se è stata solo una percezione, perché probabilmente, da quello che ho raccolto, un episodio visivamente eclatante è successo qua in centro, per cui probabilmente dei ragazzini o delle ragazzine conosciute sono state viste in condizioni di non sobrietà, insomma. Quindi, dico per fortuna la prima volta che mi capita da sindaco in questi 4 anni, non deve passare inosservato assolutamente, questo lo trovo un elemento molto importante che ho già comunicato alle forze dell'ordine. Quali le attività intraprese per i danni recentemente arrecati alla struttura gonfiabile? Allora, è stata depositata una denuncia ai carabinieri il 4 aprile, quindi il giorno dopo, e il giorno dopo dal presunto danno, perché qualche dubbio ce l'abbiamo avuto, potrebbe essere stato anche la sera prima, il 2, tra il 2 e il 3. Però insomma è stata fatta una denuncia immediata sia da parte dell'amministrazione che da parte del gestore, quindi lo Skating Club Albinea. Siamo sulla stessa linea, cioè abbiamo preso le immagini delle telecamere, le abbiamo consegnate di dovere, e adesso ci sono lì però le indagini in corso, quindi lì non aggiungo nient'altro ovviamente. E, le immagini, vabbè, no, questo non lo diciamo assolutamente. E, cosa volevo aggiungere? Un'altra azione che ti posso dire che vada insomma in un'ottica di sicurezza è sicuramente che con il completamento del rinnovo delle illuminazioni andremo un po' a potenziare, ammirare più specificatamente l'illuminazione del Parco Lavezza. Quindi sai che stiamo sostituendo tutta l'illuminazione pubblica, arriveremo nelle prossime settimane anche a quella zona e stiamo cercando, forse a completamento dell'intervento, un potenziamento, perché abbiamo qualche altra economia dai lavori che stanno facendo e probabilmente lì andremo a mettere qualche luce in più o qualche faretto in più per andare a colmare alcune zone d'ombra che naturalmente sono subentrate con il pallone, che in estate poi non ci sarà, che effettivamente possono tornare utili anche in queste mezze stagioni dove cominciano già a muoversi i ragazzini anche alla sera, insomma. Quindi adesso non voglio colpevolizzare una generazione, però insomma il percepito e anche quello che insomma si intravede, si sente, insomma parliamo di ragazzate, che insomma è un po' riduttivo definirle così, e non è sintomo di transigenza la mia, però di quella fascia d'età lì probabilmente stiamo parlando, ecco. Dimmi se ho esaurito le richieste o se ci sono altri chiarimenti, insomma.
Sì, sono soddisfatto delle risposte. Volevo dire che per quanto riguarda il discorso sulla somministrazione di alcolici non ho parlato con nessuno, è una percezione mia, perché
a volte tornando a casa attraverso la strada, e mi sono reso conto che c'è una popolazione sempre più giovane di ragazzini per strada, e soprattutto nel momento probabilmente in cui sono stati fatti i danni, che era a cavallo della Pasqua e del lunedì di Pasqua, i ragazzi erano a casa. Mi ricordo che passando mi sono chiesto come mai ci fossero in giro tanti ragazzini, e l'età era sicuramente un'età bassa, per cui ho ipotizzato questo come una delle cause che potevano esserci, la frequenza e la possibilità eventualmente di sentirsi grandi. E leggete bene fra le righe, e ci tengo a usare questo termine, dedicare un po' del tempo e non il tempo, che viene speso spesso, e mi dispiace che non ci sia Daniele, la mia percezione è che soprattutto in questo periodo, anche preelettorale, si investe molto nell'educazione e nell'atteggiamento legato all'antifascismo, e sono assolutamente d'accordo e concorde che debba essere fatta formazione e debba essere istruita la popolazione su quello che è stato un periodo da rinnegare del nostro paese. Però credo che sia altrettanto importante che, anziché concentrarsi molto su questo problema e dedicare un po' di questo tempo, e ribadisco un po', all'educazione civica, un po' di più, e quindi cercare di formare persone che anziché essere ostili a qualche cosa siano favorevoli a un maggior senso della responsabilità, della collettività, del rispetto delle cose altrui, potrebbe essere altrettanto utile. Perché credo che il meglio della gente lo si ottiene quando si fa capire qual è l'importanza delle cose belle e buone, e non si spinge solo sul rinnegare o nel condannare le cose brutte, che vanno condannate e rinnegate. Per cui non ho detto che non va fatta, ho detto un po', e questa è una sensazione mia personale, che ritengo essere solo personale. Comunque sono soddisfatto della risposta. Ecco.
Grazie Marmiroli, allora possiamo passare all'ultimo punto in ordine del giorno, l'interpellanza su raccolta rifiuti, centro di Albinea. Prego.
Ok, qui come per il discorso precedente, chiedo se è stata, che tipo di soluzioni sono state ipotizzate, perché è un po' che si sente del problema di cassonetti strapieni, di zone che sono meno presidiate di altre, di rifiuti che rimangono per strada, e quindi l'impossibilità del cittadino normale, quindi non l'esercente di attività pubbliche, nella difficoltà nel ricoverare i suoi rifiuti. Un problema che secondo me va considerato anche quello dei rifiuti organici, soprattutto in vista dell'estate, quando la popolazione d'Albinea in certe circostanze raddoppia, triplica, quadruplica, per cui anche quello può diventare un problema. Ecco.
Quindi qua ti chiedo un chiarimento, perché abbiamo dibattuto, cioè tu quando parli di rifiuti organici intendi proprio gli scarti alimentari dovuti
intendo anche le deiezioni.
Ah, ecco, no, perché
intendo anche le deiezioni, ecco,
era per intenderci, sì, capisci, sì. Perché avevamo ipotizzato entrambi le cose.
Il rifiuto organico al massimo diventa cibo per qualche ratto, ecco, per cui, però i rifiuti organici secondo me sono un problema che può essere considerato. Ecco.
Allora, in questo caso devo dire che ci sono alcuni punti, diciamo, che secondo me possiamo dibattere, e, a parte che anche in questo caso è posta l'interpellanza in maniera costruttiva, e quindi ti do alcune informazioni. Io non sono convinto che ci sia sproporzione fra i contenitori presenti e la quantità di rifiuti depositati, o meglio, questo avviene per dei comportamenti scorretti nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi. Elemento eclatante, il cassonetto della carta pieno di cartoni lasciati integri, ovviamente quando ce ne hai infilati a forza 10 non ci sta più niente, non ci sta neanche più la pallina di carta arrotolata. Estremizzo, ma è molto evidente. Hai citato i social, ogni tanto, appunto anche recentemente li abbiamo visti, insomma arrivano queste segnalazioni. Che è bene, qualche cittadino lo ha fatto puntualmente sotto il dibattito. Miseria. Sono frastornato, è arrivata una scarica. Mi fischiano le orecchie. No, dicevo, i commenti che sono arrivati sotto dicevano giustamente di segnalare immediatamente i numeri verdi, perché lì. In certi casi ci può essere anche un difetto, e mi è capitato di verificarlo, da parte del gestore che subappalta, in trasparenza però, subappalta a cooperative varie, e può essere capitato che il cambio dell'operatore eccetera eccetera hanno creato, per dire, un ritardo. E se tu guardi i giri, diciamo, delle varie tipologie, con la frequenza del giro del camion, che può essere bisettimanale su alcune frazioni e in alcune zone, trisettimanale addirittura su alcune altre zone, se, per dire, un nuovo operatore sbaglia il tragitto, non dovrebbe capitare, non sto giustificando nessuno, queste sono le segnalazioni che diventano richiami per il gestore, ovviamente, nel giro di una settimana o anche meno va in collasso il sistema, nel senso che ti trovi il cassonetto non svuotato, che invece di essere svuotato a giorni alterni viene svuotato dopo una settimana. Ovviamente hai un'altra situazione, che è un comportamento scorretto, cioè l'abbandono extra cassonetto, che non è ammissibile, sarebbe sanzionabile. Se il cassonetto è pieno per qualsiasi ragione, non lo puoi abbandonare fuori dal cassonetto, ti cerchi cassonetto libero, o gestisci, ovviamente arrabbiandoti, segnalando eccetera eccetera, ma la cosa più sbagliata è abbandonare il rifiuto extra cassonetto, anche perché il gestore non ha l'obbligo di raccoglierlo. Quindi noi con gli operatori raccogliamo, puliamo, ma è chiaramente un aggravio di tutto il lavoro. Se ci sono dei casi, sono stati affrontati in caso, se c'è un cambio, diciamo, di densità abitativa, un cambio di attività produttive, di attività commerciali, si possono potenziare le aree, si valuta, l'ufficio ambiente è lì per quello ed è già successo. Nella maggior parte dei casi sono stati evidenziati comportamenti scorretti anche dagli esercenti, tanto che sabato scorso, non per l'interpellanza, poi naturalmente, ma perché abbiamo raccolto anche noi le immagini che avrai visto tu e che avranno sollecitato la tua interpellanza, i vigili urbani hanno fatto un giro per tutti gli esercizi di botteghe, perché la foto che c'era una decina di giorni fa era riferita a botteghe e anche naturalmente in zona centro, Fola, un giro completo per ricordare come ci si comporta con i rifiuti nel momento in cui sei un commerciante, perché ovviamente l'abbandono anche lì extra cassonetto è esecrabile, condannabile e verrà anche sanzionato. Cos'altro dimentico? Il problema dei rifiuti organici, adesso chiarito, è un problema oggettivamente, anche lì però di comportamenti, ovviamente se vengono colti in fallo sono assolutamente sanzionabili. Io ho trovato collaborazione con gli esercizi che più muovono personale, perché si sono impegnati quando hanno degli eventi, tra quelli che ci indicano nell'annualità, dove arriva molta gente, loro fanno un monitoraggio fino alle 5 di mattina, io li ho visti in giro, li ho saputi in giro a raccogliere rifiuti. probabilmente qualche cosa continua a scappare, però un impegno, seppur minimo, da parte degli esercizi c'è stato da questo punto di vista, di un ulteriore maggiore controllo, una pulizia prima che arrivi lo spazzino a dover rimediare, insomma, a quello che oggettivamente è un'attività privata. Chiedo a Mauro, sì, se ho dimenticato qualcosa.
Sì, io aggiungevo solo un paio di cose, nel senso che riguardo al centro di Albinea, ma anche al centro di Botteghe, visto che comunque anche negli anni scorsi, ma mesi fa, adesso di preciso le date non lo so, erano state fatte delle messe a punto sul posizionamento dei contenitori, le quantità dei contenitori, per cercare di dare una risposta, cioè qui nel triangolo, qui, come dicevo, del divertimentificio ci sono tre campane, quindi ci stanno bottiglie finché, sul lato invece di sulla strada di Via Leopardi ci sono, lì ce n'è rimasto solo un bidoncino piccolo, ma perché comunque, voglio dire, gli esercizi sanno che devono fare riferimento a quelli, sono baricentrici, di là ci sono i contenitori per i cartoni e per la plastica, secondo me in buona disponibilità, però poi dopo magari quando abbiamo finito ti faccio vedere le foto che ho fatto venerdì sera, sottosera, facendo un ulteriore giro. Se, come diceva prima il sindaco, i cartoni li buttiamo dentro interi, oppure non alziamo neanche lo sportello ma li mettiamo direttamente in terra, questo vuol dire che non va bene. Per quello anche, alla luce ancora di queste cose, abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di rifarsi un giro. Per quanto riguarda Botteghe, anche lì un po' di tempo fa, lungo via Chiesa, di fronte al bar, avevamo allargato la piazzola proprio per un'esigenza manifestata, perché poi c'è il ristorante che adesso è chiuso, c'è il bar, c'è la pizzeria, c'è la birreria, però anche lì bisogna che gli esercenti li utilizzano, perché quella foto che ha girato, che era riferita quell'altro punto di raccolta su via San Prospero, dove inizia via San Prospero, strabordante di bottiglie di lattine, quando hai due campane proprio in mezzo anche lì fra le cose, qui viene da dire purtroppo che sono comportamenti che sono sbagliati da parte di chi le cose, di chi porta le cose, insomma, ecco, quindi in questo senso credo che, tra l'altro, poi voglio dire, l'isola ecologica è a mezzo chilometro, per cui mi sembra che questo non vada bene. Lungo il resto del territorio, quando sono segnalate delle situazioni, si cerca a nostra volta come ufficio ambiente di segnalarle a IREN, poi a volte effettivamente ci si rende conto che ci può essere qualche situazione che viene modificata e quindi è bene fare qualche correttivo, a volte purtroppo è figlia di maleducazione, io credo, e di cattivi comportamenti poco civili, insomma, ecco. E anche su questo, poi l'ultima cosa, credo che comunque in generale un po' di attività di sensibilizzazione viene fatta, perché comunque due volte all'anno si fanno le iniziative cercando di coinvolgere le scuole e quante più persone possibili, puliamo le strade, puliamo il mondo insieme all'Lega Ambiente e via discorrendo. E altre iniziative, sì, e anche iniziative sul lavoro scolastico che viene fatto non solo su questo ma anche sulle cose di prima, credo. Poi non voglio riaprire una questione già chiusa, però credo che comunque in questo senso poi certamente si può sempre fare qualcosa di più, però a volte forse il qualcosa di più potrebbe essere anche, lo dico per primo a me, dare l'esempio, insomma, ecco, quindi quando magari spingere quando si fanno iniziative, cercare di parlarne in giro e fare in modo che le iniziative che si fanno vadano anche in questo senso, insomma, ecco. Tutto qua.
Prego, Marmiroli.
Sono soddisfatto della risposta, ma non avevo dubbi che ci fosse attenzione su questo argomento. Tornando ai rifiuti organici, la cosa mi veniva da pensare se non poteva essere il caso di installare alcuni bagni chimici o nel parcheggio un po' più avanti o qui dietro al comune, cioè spazi che siano non invasivi e non lesivi dell'immagine del territorio, del paese, perché se lo mettiamo vicino alle case sicuramente qualcuno si lamenta, ma messi in posti dove possano in un qualche modo essere di riferimento si potrebbe ipotizzare, visto che l'estate è molto vissuta la città, il paese, ecco. Per quanto riguarda invece i cassonetti, per assurdo che non sia il caso, è chiaro che trovare le piazzole e andarle a fare ex novo non ha senso, ma se i cassonetti si mettono un po' più scomodi a chi ha le attività commerciali, anziché averli proprio davanti al proprio esercizio, potrebbe essere che anziché dover spostarsi a piedi e spostare dei cartoni, diventa più facile metterli in macchina e con il timore anche di prendere la sanzione se li portano all'isola ecologica il giorno dopo, visto che alla mattina sono aperte. Era così, solo un esercizio di proposta alternativa che sicuramente potete aver già preso in considerazione, ma magari poteva essere un esempio. Ecco, tutto qua.
Due cose. Il tema dei bagni pubblici, devo dire che ormai in quasi tutte le realtà non esistono più, perché la gestione è molto complicata. Torniamo un po' da capo, torniamo al primo capitolo, quello degli atti vandalici. Un bagno chimico di quelli da cantiere, per intenderci, credo che sia fortemente inadeguato. Avevamo valutato, ipotizzato, quelli autopulenti, quelle strutture invece in acciaio inossidabile, no? Dove a pagamento entri, che potrebbero dare una risposta. È un investimento di tutt'altro genere ovviamente, però potrebbe starci, credo anch'io, qua, in qualche altro parco. Credo che non rispondano a quel problema che abbiamo messo, che hai messo nell'interpellanza, nel senso che il giovinastro che ha bevuto troppa birra non credo che metta i 50 cent o abbia la lucidità per mettere i 50 cent nel bagno autopulente, no, è tristemente così, forse, esatto, non c'entra neanche la feritoia. Però detto questo, il tema dei bagni pubblici c'è, non è semplice da trattare. Ho parlato anche con alcuni colleghi, cioè, la tendenza è quella di toglierli ovunque perché è molto complicato, diventano dei luoghi anche insomma igienicamente poco adatti.
E anche in alta,
anche in Trentino,
delle cose che,
quindi, cioè, diciamo,
anche perché arrivano quelli che non sono trentini, forse ammesso che abbiano più riguardo, ma comunque
sarà quello, forse no, so, dai, però, forse no. No, sulla distanza dei cassonetti capisco il suggerimento, la provocazione forse, ma cioè, probabilmente anche quello è complicato, nel senso che rischiamo il cortocircuito, cioè se togliamo dei cassonetti là dove sappiamo che c'è un grande conferimento, sì, forse qualcuno viene stimolato a portarli, ma nel breve forse hai il collasso completo, cioè hai tutto pieno e ulteriori problematiche. Vediamo, teniamo monitorato come va la risposta degli esercenti, perché credo che qualche controllo in più verrà fatto su questi abbandoni. Ritorniamo, per paradosso, ma è la realtà, al tema della privacy, perché abbiamo avuto obiezioni anche su andare a guardare nel sacchetto del pattume abbandonato extra bidone e risalire alla persona, perché ci sono delle problematiche nella nuova normativa. Mi corregga la dottoressa Pelosi se sbaglio, ma temo di no, che ci potrebbero essere dei problemi anche riconoscendo la persona che ha abbandonato il sacchetto e andandola a individuare, perché hai violato la privacy. Siamo secondo me un po' al paradosso. Io aspetto interpretazioni a riguardo. A me stanno dicendo che non sono più disponibili a farla quella verifica lì, perché rischiano del loro. Questo adesso comunque è oggetto di interlocuzione tra me e il comandante Fontana. Grazie del dibattito, della serata. Un augurio per una buona serata a tutti. A presto.